Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Subito dopo daremo spazio ai pensieri cristiani e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Ed entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Lo facciamo collegandoci telefonicamente con il dottor Claudio Cola, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti del Consiglio regionale del Lazio. Dottor Cola, buongiorno.
Buongiorno, un caro saluto a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla oggi nostro ospite. Dottor Cola, quando e per opera di chi viene fondata l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con quale scopo?
Allora, l'Unione Italiana Ciechi, prima era solo Unione Italiana Ciechi, poi sono stati aggiunti giustamente gli ipovedenti. Nasce nel 1920, il 26 ottobre, a Genova, per volere di alcuni ciechi di guerra che si sentivano emarginati e quindi pensarono di costituire questa associazione che poi fu riconosciuta con regio decreto. E i padri dell'associazione sono Aurelio Nicolodi, Bentivoglio, Fucà, eccetera, insomma, quindi che hanno cercato, scopo dell'associazione, fare e realizzare il progresso delle persone non vedenti, quindi di portarli dalla necessità di chiedere l'elemosina dell'Ottocento, anche se poi intervenirono le IPAB e alcune istituzioni religiose, ricordo quella del Sant'Alessio a Roma per esempio, come citavo prima, e a un'integrazione e poi inclusione nella società.
Ecco, ma in ogni città capoluogo di provincia esiste una sezione dell'Unione Italiana Ciechi e chi vi può accedere?
Sì, dunque è radicata ovunque, a livello c'è la sede nazionale, poi sono quelle regionali e poi le provinciali e anche le sedi di rappresentanza, quindi che sono dei punti di raccolta, possono accedervi tutte le persone minorate della vista o comunque con problemi di vista molto gravi e necessitano di informazioni, di uno sportello informativo, di un segretariato sociale o dei servizi, oppure di conoscere quali sono i loro diritti, le possibilità. Penso ad esempio alle persone che perdono la vista in età adulta e che magari si vedono completamente spaesate, no? E magari l'oculista o l'ospedale non può più nulla e quindi devono un po' reinventarsi la vita.
Ecco, grazie per aver presentato un po' l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Dottor Cola, ai disabili visivi non crea problemi essere chiamati ciechi piuttosto che non vedenti, perché in realtà la sostanza non cambia. Ciò che dà un po' di fastidio è sentirsi considerati come una categoria omogenea. Questi nostri fratelli, prima di essere ciechi, sono delle persone, in quanto tali degli esseri unici e irripetibili. Ma secondo lei la diversità è un ostacolo o un'opportunità?
Sicuramente la diversità, a mio giudizio, è anche un pregio, no? E pensi se fossimo tutti quanti uguali, quindi può essere ed è un arricchimento. Detto questo, chiaramente io pure sono per chiamare cieco il cieco, ipovedente l'ipovedente, non vedente, diversabile, queste cose qui, perché d'altronde è l'italiano che ci dice come si chiamano le cose. Però a parte questa cosa, sicuramente c'è questo stereotipo, no? del fare gruppo, no? O i ciechi, oppure che ne so, qualche altra categoria. Invece, pur volendo magari aprire ad una problematica, si deve sempre cercare di capire che poi c'è l'individuo dietro, con la sua personalità, le sue capacità, le sue attitudini, eccetera.
Non ha il timore che l'avanzare della tecnologia in realtà emargini il non vedente invece di aiutarlo a crescere?
Allora, vi sono sicuramente un discorso complicatissimo che richiederebbe un approfondimento che magari forse non è qui il momento giusto, però la tecnologia è madre e madrigna, diciamo. Perché? Faccio un esempio: prima molti non vedenti lavorano tuttora come centralinisti telefonici, però il sistema di internet, il sistema VoIP, la tecnologia, l'informatica e quant'altro hanno ridotto di tantissimo questo tipo di occupazione prevalentemente svolta da ciechi e ipovedenti. E quindi in questo caso la tecnologia ha sicuramente fatto un danno, però per esempio ha aperto attraverso tecnologie speciali anche nuove occupazioni, oppure anche la possibilità di utilizzare telefoni magari col touchscreen, ma dotati chiaramente di apposita sintesi vocale, o l'utilizzo dei computer, eccetera. Quindi se da un lato toglie, da un lato dà. Il problema vero è che bisogna ripensare un po' la nostra società e renderla più inclusiva, ovvero pensare le tecnologie, perché a volte non lo sono, più accessibili o accessibili, perché a volte si fanno dei prodotti non accessibili alle persone che non vedono o anche ad altre disabilità. Quindi di solito fare un prodotto significa, secondo me, doverlo fare per tutti e pensare anche a chi ha delle difficoltà. In questo modo si toglierebbero almeno la maggior parte dei problemi.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero degli ipovedenti nel mondo supera i 240 milioni e purtroppo continuerà ad aumentare, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione, fenomeno questo che in Italia è particolarmente significativo. Dall'altro lato si sono fatti tanti progressi e alcune persone che sarebbero destinate a diventare cieche sono ipovedenti. A questo punto ci vuole dire la differenza che c'è tra non vedenti e ipovedenti?
Beh, intanto è vero questo, che l'aumento dell'età, dell'aspettativa di vita ha portato sicuramente a tante altre patologie oltre a quella della cecità parziale, ma anche ad una grande evoluzione dell'oculistica, dell'oftalmologia, eccetera, tanto che siamo riusciti a diciamo evitare la cecità assoluta in molti casi. Però è chiaro che essere ipovedenti ha una serie di problemi, no? E comunque non è come vedere bene. Poi l'ipovedente è un relativo, perché ci sono tanti tipi di visione. C'è chi ha la vista centrale, chi la laterale, chi ha un decimo, chi ha di meno, dipende da tanti fattori chiaramente complessi, però è chiaro che purtroppo è un fenomeno in espansione questo.
Secondo lei le nostre città stanno diventando sempre più amiche delle persone con disabilità? Qualche barriera, per esempio, architettonica in meno, qualche treno, autobus parlante in più?
Sì, diciamo che le tecnologie adesso offrono veramente tanto, sia nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche che dell'abbattimento delle barriere sensoriali o quelle di comunicazione, per esempio pensando alle persone sorde. Tanto che io di solito le raggruppo tutte con un'unica parola, barriere, così le comprendiamo tutte quante. Però che succede? Succede che là dove ci sono risorse importanti delle amministrazioni territoriali, pubbliche, si cerca di fare una città inclusiva, e là dove c'è o scarsità di risorse o disattenzione dell'amministratore pubblico, questo non accade. E quindi diciamo che il problema è, come prima, proprio di coscienza e di presa d'atto delle situazioni. Quindi in teoria si potrebbe fare molto, nella pratica siamo ancora ben lontani dal fare un discorso inclusivo per tutti. Poi tante tecnologie e tante diciamo barriere che possono essere abbattute o migliorate farebbero bene a tutta la popolazione, non solo a chi ha una disabilità. Citavate prima appunto le metropolitane o i pullman con le sintesi vocali. Quante persone possono essere magari distratte o non riescono a vedere un tabellone lontano, o magari c'erano persone in piedi davanti, insomma.
A me capita, mi scusi se la interrompo, a me capita per esempio ai semafori.
Certo, ecco, poi la guida sonora del semaforo aiuta sicuramente la persona che non vede o che vede poco, però ecco, è anche importante il segnale acustico che fa capire quindi anche a chi vede che c'è che potrebbe esserci una persona che sta attraversando, comunque che ha bisogno di una maggiore attenzione, perché molti magari non badano al semplice bastone bianco o al cane guida.
Va constatato che le persone con disabilità visiva sono tra le più esposte al contagio Covid, perché soprattutto attraverso il tatto che possono interagire con il mondo, compiere così gli atti fondamentali della vita, come studiare, acquistare beni di prima necessità, evitare i pericoli. Cosa chiedete, dottor Cola, in particolare alle istituzioni del nostro paese?
Beh, quando si pensa a una norma bisogna pensarla un po' per tutti. L'anno scorso, in pieno lockdown, ci siamo trovati veramente in difficoltà con il discorso del distanziamento ad un metro. Chi deve essere accompagnato chiaramente non può essere accompagnato a distanza. E tanto che poi il 9 aprile venne fatta una rettifica della norma integrata e chiarito questo aspetto, perché chiaramente c'è difficoltà in questo, ed è proprio utile quando si fa una norma pensarla bene e magari ascoltare proprio le persone che vengono coinvolte. Devo dire che negli ultimi 30 anni si sono fatti passi avanti su questo nella legislazione.
E termina qui la nostra simpatica chiacchierata con il dottor Claudio Cola, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Buona giornata e auguri, dottor Cola.
Buona giornata.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La mattina e la sera. Una delle abitudini più belle del cristiano è quella di dire una preghiera sia la mattina che la sera. Gli sprovveduti ritengono che ciò sia una manifestazione di fede di cui si può fare a meno, qualcosa di esagerato. Ma chi si esprime così, e ahimè non sono pochi, parla senza sapere. Se si crede veramente, come si possono affrontare tutte le incognite di un nuovo giorno, tutte le circostanze spesso imprevedibili racchiuse in esso, senza dire al buon Dio che non ci faccia mancare il suo aiuto, che ci induca ad agire per il meglio, sia per noi che per gli altri? Se si crede veramente, come si può chiudere peraltro una giornata senza ringraziare il buon Dio se non abbiamo avuto difficoltà, oppure senza rivolgersi a Lui se si sono manifestate avversità che debbono essere superate? La preghiera che può venire spontanea in ogni momento è dettata senza dubbio da un'esigenza nobilissima dell'anima e denota la particolare sensibilità spirituale di un essere. La preghiera della mattina e della sera rientra in un abituale modo di vivere improntato ad una convinzione profonda e costante. Modo di vivere abituale, ho detto, il che non significa abitudine stantia, ma abitudine bella, perché la convinzione, quando è davvero intima, non rende monotono qualsiasi atto, anche se continuo nel tempo. Parliamo alla buona, senza grosse parole. Non ci si ricorda la mattina di prendere il caffè o il latte o qualcos'altro. Non si rammenta, passando davanti all'edicola, di acquistare il solito giornale. Forse il buon Dio è meno del caffè, del giornale. E la sera chi si dimentica della cena? E forse il buon Dio è meno della cena? Altro che meno. Al buon Dio dobbiamo tutto, altrimenti non si spiegherebbe perché nei momenti di maggiore bisogno gli uomini si rivolgano a Lui per avere un aiuto. Anche tanti e tanti uomini che magari prima avevano sempre detto di non credere. Diciamo quindi al buon Dio che lo pensiamo la mattina e la sera. È la maniera più dolce per dirgli che lo amiamo, che lo sentiamo sempre con noi. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 10 febbraio, la Chiesa ricorda Santa Scolastica Vergine. È sera ormai, quel 7 febbraio dell'anno 547, quando San Benedetto da Norcia si alza per concludere il suo annuale incontro con la sorella, Santa Scolastica, in quella casetta sotto Monte Cassino, a metà strada tra i monasteri dei due fratelli. Ma la donna desidera che il suo colloquio spirituale con il fratello si prolunghi e scoppia in pianto. Un temporale improvviso realizzerà il suo desiderio che, come nota Gregorio Magno nei suoi dialoghi, nasceva da un amore profondo, un amore per il Vangelo e per l'esempio del fratello. Scolastica, infatti, nata a Norcia nel 480, aveva camminato assieme a Benedetto verso la vita religiosa monastica. E nella sua vita è racchiuso il contributo del mondo femminile alla nascita del monachesimo occidentale. Morì 3 giorni dopo l'ultimo colloquio con il fratello. Scolastica ci è nota dai dialoghi di San Gregorio Magno. Vergine saggia, antepose la carità e la pura contemplazione alle semplici regole e istituzioni umane, come manifestò nell'ultimo colloquio con il suo fratello San Benedetto, quando con la forza della preghiera poté di più perché amò di più. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Non mi resta, cari amici, che augurarvi una felice e serena giornata.